riunirci sempre dovunque, affinché contempliamo lo sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluti partecipi, per Cristo nostro Signore. Allora il senso del nostro incontro di oggi sarebbe quello di capire la direzione della Pasqua. Sono molto legato a questo tema per una situazione autobiografica, personale, circa il mio grande problematico rapporto con la morte. Io ho un cattivo rapporto con la morte, non pacificato, e quindi appena esco un po' dalle righe magari provo a dire con più forza della resurrezione, poi la pago cara, nel senso che un po' sono assalito da molti demoni appunto di morte, che mi mettono davanti al nulla della mia fede soprattutto. Allora questo mi ha spronato negli anni a un esercizio, diciamo, di attenzione, un esercizio sapienziale, che mi pare qualche risultato l'abbia. Tutto giocato su una scommessa, insomma, no? Che ci sia una cosa più forte della morte, e che questa cosa più forte della morte sia l'amore. Capisco che è una cosa che può sembrare un po' ridicola, ma insomma, questa è in qualche modo l'ipotesi di lavoro che mi sono fatto ormai da parecchi anni. E questo conduce a una considerazione che cerco di esprimere con delicatezza, ma che in questo momento scontra dentro nel mio spirito con una forma di obiezione che io sento molto grave, purtroppo, nei confronti della nostra stessa comunità ecclesiale, perché è come se di fatto molte situazioni attuali mi pare ostacolino questa mia piccola scommessa e quindi mi ributtano dentro nelle vicende della morte. In che senso? Nel senso che a me sembra che la Pasqua e quindi il nostro battesimo e quindi tutta la vita cristiana orienti a pensare che la vita, l'esistenza, diciamo, l'esistenza è tutta continuamente chiamata a un miracolo di risurrezione, e che quindi per parlare di Pasqua e per pensare alla risurrezione non bisogna aspettare o temere o guardare al grande mistero della morte fisica, della fine dell'esistenza, ma bisogna far arretrare il grande tema della Pasqua nella sapienza del quotidiano. Il senso di questi tre testi che oggi ho un po' malamente preparato con delle brutte fotocopie, per fortuna c'era Angelo, se no non ci riuscivo, che sono i tre testi domenicali delle domeniche che abbiamo davanti, domani e poi le due domeniche successive, due domeniche ancora del tempo quaresimale, sono in qualche modo delle grandi preparazioni della Pasqua, nel senso che ci regalano dei miracoli di risurrezione che non sono fisicamente un morto che risorge, ma situazioni che risorgono. Impegno da parte di Dio e impegno quindi da parte nostra di sempre guardare tutte le cose in questa direzione. Quindi la direzione è anche, si semplifica molto per dire aiutare un bambino a studiare, è vero? Ecco, vuol dire in qualche modo anche operare in lui un certo itinerario di risurrezione che parte dalle sue impossibilità, dalle sue fatiche, dalle sue incapacità, e tu cerchi di promuovere in lui, è vero? Ecco, una vita nuova. Quindi la risurrezione è anche in questo modo un tema molto piccolo, molto modesto, molto umile, ma che in qualche modo contrasta ad altri due discorsi. Uno, evidentemente, più semplice da dire immediatamente, è una cultura della morte. Una cultura della morte che cos'è? È una cultura che guarda al negativo. e che quindi tende meno a considerare i percorsi di salvezza e più a osservare gli itinerari di giudizio e di condanna, che quindi in qualche modo dà ragione al prevalere del negativo. Ecco, cosa che per esempio appunto noi esercitiamo pericolosamente quando giudichiamo una persona. Quando noi giudichiamo una persona, giudichiamo, intendo dire, giudichiamo negativamente, la buttiamo verso la morte, no? Quando invece noi cerchiamo di cogliere in una persona la piccola luce positiva o la grande luce positiva, è vero che deve trovare spazio, noi percorriamo una cultura della risurrezione. Allora tenderei in queste piccole immagini, insomma, di queste tre domeniche, di promuovere in noi questa cultura della Pasqua. Ecco, e ritengo questo un discorso molto importante perché fa parte proprio del discorso più comune che si intrattiene con noi, e quindi a proposito dei nostri figli o dei nostri bambini è decisivo questo, è vero, perché è continuamente oggetto di tutte le parole che scegliamo, di tutti i sentimenti che esprimiamo, di tutte le reazioni che abbiamo davanti ai fatti della vita. In questo senso ci si potrebbe accorgere perché in questa tradizione sapienziale ebraico-cristiana la Pasqua è veramente il cuore di tutto. Perché noi camminiamo sempre su un crinale di pensiero, di giudizio, di atteggiamento, che ha da una parte il precipitare verso il negativo e dall'altra invece la speranza nella positività, nella luce, nel cammino. E in ogni nostra parola, capite, in qualche modo, noi siamo sempre su questo crinale. Ecco, questo mi pare che sia importantissimo fissarlo, perché se noi riuscissimo a fare a loro una catechesi della Pasqua, capite, ecco, nella conversazione del quotidiano, noi avremmo già dato tutto a loro. Tanto che è facile verificare anche nella nostra stessa memoria storica che tutte le grandi esperienze positive della nostra vita, nella direzione della riconciliazione, dell'affetto, dell'accoglienza, sono le esperienze che ci hanno fatto crescere in una certa direzione, e al contrario le esperienze negative della nostra vita, quelle che hanno rappresentato la violenza di un giudizio, un'esperienza di esclusione, quella esperienza per esempio del non essere voluti bene, ecco, tutte queste cose hanno creato in noi delle piccole voragini, è vero? E quindi rappresentano attualmente anche le difficoltà della nostra vita. Il secondo motivo per cui questa cosa mi sembra molto importante, e questo appunto si avvicina anche all'attuale mia sofferenza per il cammino che ci sta facendo anche, insomma, perlomeno in modo prevalente da parte delle supreme autorità della Chiesa, è che io sento molto il pericolo di una interpretazione della vita governata dalle regole, governata dalle leggi. Perché è questo? Perché le regole, che magari sono anche buone, si capisce, poi molte leggi bisogna dire che vengono da Dio, quindi mai più ne parliamo male, vero? Però quale difetto hanno? Quello di essere astoriche, cioè fuori dalla storia, di essere sempre fisse, uguali, è vero? Per cui se per esempio io dico una bestemmia, e anche la Barbara dice una bestemmia, tutte e due abbiamo sbagliato nello stesso modo. Invece questo non è vero, non è vero. Perché? Perché questo è legato al cammino che noi stiamo facendo, facciamo. Allora io posso avere delle ragioni più plausibili per dire una bestemmia, lei meno, no? Perché il cammino della fede che una persona fa, il cammino che il Signore fa fare, ci mette tutti in una condizione che si misura con la storia. Il difetto della legge qual è? Quello di essere sempre uguale e uguale per tutti. E questo è quindi il grande motto della legislazione, la legge è uguale per tutti, è precisamente in qualche modo anche il suo grande limite. È vero? Perché anche noi con i nostri figli non possiamo far valere la stessa legge in maniera uguale per tutti, no? Essendo in una famiglia di fratelli io e di sorelle, io leggo una regola, ma questa regola la personalizzo, evidentemente, perché ogni persona sta facendo il suo cammino, vero? Ecco, quindi sento molto il rischio che oggi la comunità ecclesiale si presenti come un sistema legislativo, E però questo rischio l'ho avverto anche per la nostra vita quotidiana. È vero, anche noi rischiamo di essere un sistema legislativo. Queste sono le regole e qui bisogna stare. È vero. Invece è stato il grande passo di Dio quello di passare, come dice San Paolo, dalla legge al Vangelo. Cioè dalla legge a una persona che con gli stessi assoluti criteri di verità, di giustizia, anzi con dei criteri e delle esigenze molto più alti, però ti prende per mano e fa la strada con te. È vero. E quindi accetta che ci sia come una progressione, no, nella tua vita. Ecco, questa è la grande differenza. Allora questi tre fogli che riportano, io la supprimo, che riportano i Vangeli delle prossime tre domeniche, sono appunto la vicenda della resurrezione nella esperienza umana. Sono degli esempi di risurrezione, diciamo così. Bene? Domani è una resurrezione molto modesta, è la resurrezione di un albero, quindi è meno impegnativo, cioè. Ma però il testo di domani, questa domenica nella quale stiamo entrando, è molto importante per un particolare. Allora adesso io leggo il testo, è da Luca, capitolo 13, versetti 1-9. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e vi metti il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Questo vignaiolo è Gesù. E questo vignaiolo però è anche ognuno di noi. Oppure, se credete, noi siamo anche quella pianta che non ha portato frutto, insomma, no? Perché non mi tagli? È vero? Non mi tagli perché ci sei tu che ti metti di mezzo e dici: ma aspetta un momento. E quindi la tesi di domani è la grande importanza del tempo come tempo dell'opportunità, tempo della misericordia, tempo in cui dobbiamo sperare. E quindi, diciamo, in qualche modo tempo che contraddice il non c'è più niente da fare. No, aspetta, perché? Perché lo tagli? Perché dici che è finito? Perché dici che non può più servire a niente? Aspetta un momento. Il conforto, la consolazione, la bellezza di questa domenica è questa sollecitudine. Qui dentro c'è un tema molto intrigante. Noi oggi nella nostra lezione feriale abbiamo un testo che secondo me è uno dei testi capitali di tutta la Bibbia per capire come è fatto Dio, e magari potrete dargli un'occhiata. Però anche nel testo del Vangelico di domani si vede una cosa molto interessante che, per spiegarmi, io chiamerei la contraddizione di Dio. Cioè Dio è in contraddizione con se stesso. È una cosa che non si può troppo dire così, perché sembra quasi una bestemmia. E invece è la meraviglia del Dio di Israele, del Padre di Gesù Cristo. Perché? Perché è Dio, capite, quello che dice tale. Perché tu non hai portato frutto. E quindi c'è un giudizio di Dio, c'è un giudizio di Dio. C'è. E però Dio, veniamo a sapere che è anche quell'ortolano, quel vignaiolo, che dice a Dio: aspetta. Aspetta, proviamo a fare qualche cosa. Questa contraddizione di Dio è Dio nella sua diversità da tutti gli altri dei, perché noi Dio, capite, attraverso le regole lo facciamo, fra l'altro, anche molto inattivo, molto immobile e francamente molto inutile, perché sta lì a filtrare se vai bene o se va male, ma non fa niente per te. Allora entra in qualche modo nella concezione di Dio, nella fede dei padri ebrei e dei cristiani, è questa specie di ulteriorità, e cioè quella di un Dio che entra nella storia e agisce, e si dedica fino alla morte, quindi non è che si dedichi poco, si dedica fino alla morte di Gesù, si dedica fino al Venerdì Santo. La Pasqua, si potrebbe dire quindi attraverso questo testo, la festa della dedicazione di Dio, della dedizione di Dio. Dio ci vuole bene fino a morire per noi. E quindi questo aspetta a tagliarlo, è il gioco appunto della nostra fede. E diventa in qualche modo poi però l'asse principale della prassi cristiana, del giudizio cristiano. Quando tu giudichi una persona, tu non metti più queste dinamiche attive, che sono invece la preoccupazione di Dio. Se tu giudichi un fratello, contraddici Dio. Perché Dio non vuole la condanna, non vuole la perdizione, ma vuole la salvezza. Scrivendo a Timoteo, Paolo scrive che Dio vuole la salvezza di tutti. Lo dice in modo chiaro, assoluto. E allora che cosa fa? Mette in opera tutta una serie di interventi, provvedimenti, eccetera, che hanno nel tempo la loro collocazione. Aspetta, c'è ancora un anno. Dammi un anno ancora. La bellezza, mi pare, del testo di domani è questa grande affermazione, che Dio in qualche modo si contraddice, ecco, capite in che modo, è vero? E quindi giudica, ma ferma il suo giudizio. Non vuol dire che quindi è semplicemente un Dio di larga manica dove va bene poi tutto, perché la pianta deve portare frutto. E una pianta infruttuosa, si dice, la si taglia. No, è vero, la si deve tagliare, però c'è l'azione di Dio. Bene, questo insomma, grosso modo. Adesso mi faccio il secondo affare. Sì, altro, intanto che diamo dei soldi. Io penso che dopo un anno lui ritornerà, però noi non possiamo essere sempre il timore di Dio. Cioè, mi pare che il tempo nella scrittura sia un elemento molto serio, e per cui quando Gesù dice a uno, per zappargli intorno, vieni, e lui gli dice, aspetta che devo andare a seppellire mio padre, Gesù gli risponde, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Quindi indubbiamente noi avvertiamo che però c'è una responsabilità del tempo. Quindi noi non possiamo giocare sulla misericordia di Dio. È vero? Nel senso che la misericordia di Dio è un elemento severo della vita. Appunto, non è bene e male lo stesso, ognuno faccia, chi sta violentando i bambini, continui pure a farlo. No. Non ti condanno, ma c'è poco tempo. E quindi in questo senso è come un affermarsi serio della parola del Signore per me, è vero? No, non è che posso prenderlo in niente, perché non è che il giudizio non ci sia, ma diventa un giudizio avvolto dalla misericordia. Per cui confidenzialmente io posso dirti che l'anno 21 lui dirà ancora al padrone, lasciami un anno. Perché? Perché sono 67 anni che con me lo fa. Però avverto di non avere timore di Dio, se concludo e quindi non c'è più niente. Anche perché non possiamo permetterci che non ci sia più niente, perché i bambini vengono violentati, la gente viene fatta morire di fame. È insopportabile pensare che nella famiglia di Dio, che è tutta l'umanità, si vada avanti tranquilli, basta non guardare da quella parte lì, è vero, basta far finta di niente, e intanto così, no. Perché Dio ama tutti i suoi figli, ma evidentemente non può non guardare con più attenzione affettuosa quelli più battuti, quelli più feriti, no? Quindi tutto è molto serio, ma è misericordioso. E quindi è una cosa che capisce bene, secondo me, il peccatore. È vero, quello che proprio non c'entrerebbe. Perché? Perché non se l'aspetta, non se lo merita, non ha senso. Invece glielo dà. Glielo dà. Avete il secondo? Ecco, il secondo foglio è quello della domenica successiva, eh? E noi ascolteremo la parabola che noi chiamiamo la parabola del prodigo. Probabilmente dei titoli che si possono dare a questa parabola è il meno giusto, anche perché prodigo è una parola positiva, insomma. È difficile dire che è negativa, insomma, nella lingua italiana, è vero? E anche bisogna dire, nella scrittura c'è un salmo molto bello, dove il prodigo è Dio stesso, in quel salmo è il salmo 111, e dice disperse, diede ai poveri, eh? E quindi profetizza un Dio che appunto sperpera. E vi dicevo che è difficile il titolo di questa parabola, alcuni dicono che dovrebbe essere invece la parabola del padre, di questo padre che a tutti i costi vuole portarsi i figli a casa, prima uno e poi l'altro, oppure qualcun altro più maliziosamente pensa che dovrebbe essere addirittura la parabola del fratello maggiore. Il fratello maggiore è quello che fa il suo dovere sempre, che è incacchiato da morire per la festa che il padre organizza per questo sciagurato che ha buttato via tutto, arriva e gli si fa la festa. È vero? E però perché potrebbe essere la parabola del figlio maggiore? Perché è l'unico sul quale resta sospeso il giudizio, nel senso che la parabola non ci dice se lui di fatto in casa ci entrerà. È vero? E quindi in qualche modo questo figlio maggiore, che è quello che fa sempre il suo dovere, è vero che non piglia mai neanche la paghetta, è vero, è quello più a rischio dei figli, mentre quello che abbiamo combinato di tutti i colori ed è ritornato a casa è salvo e gli si fa la festa, l'altro è vero, è messo fortemente in questione, perché uno dei problemi che attraversa tutta la Bibbia, in fondo vedete, è questo: ma questo Dio fatto così ci piace? Ci piace? C'è un testo biblico dell'Antico Testamento che, se si ha tempo, si può leggere, ci si impiega 14 minuti a leggerlo, ho fatto il conto, che è il libro di Giona, che è un libro breve, è vero, è di un grande profeta, ed è la storia di questo profeta che non è per niente contento di Dio. Perché non è contento di Dio? Perché Dio è ingiustamente misericordioso. E quindi Giona non sopporta che Dio sia fatto così. No? Quando Dio gli dice adesso devi andare a Ninive a aggiustare quella città lì che è immensa e che non funziona per niente, devi andare a Oriente, perché da Gerusalemme per andare a Ninive bisogna andare a Oriente, lui scende al mare e si imbarca a Occidente e va in Spagna, se non ne parliamo neanche. È vero. Perché sa come è fatto Dio, e non sopporta come è fatto Dio. Ora bisogna rendersi conto molto di questo, perché noi facciamo tutta una gran festa a questa parabola del figlio del prodigo, ma noi non siamo come quel padre. Noi abbiamo implacabilmente, naturalisticamente, e bisogna dire razionalmente, dei criteri di giustizia che non sono i criteri di Dio. Perché in fondo noi abbiamo una serie di proverbi, chi rompe paga, eccetera, eccetera, no? È vero? Ed è insopportabile questo privilegio dato al peccatore. È insopportabile, no? È insopportabile questa preoccupazione di Dio proprio per quello più sbagliato. È vero? E vagamente lo possiamo capire con cuore paterno e materno, cioè capiamo che anche noi dentro di noi facciamo delle ingiustizie e certe volte anche nei confronti del nostro figlio più Pierino facciamo delle ingiustizie perché lo trattiamo un po' male, perché dobbiamo tirare sull'altro, insomma, no? È vero, facciamo dei pasticci, insomma, anche qualche volta. E quindi qualche cosa capiamo, però quando si arriva al dunque, è vero, con questa storia che forse viene qui a lavorare un po' questo signore che è al carcere, che però era dentro nella faccenda dell'Uno Bianca, abbiamo avuto dei problemi, no? Ecco, allora in questi giorni siamo andati a trovare l'associazione delle vittime dell'Uno Bianca. Una quantità di morti, una quantità di dolore, una quantità di conseguenze drammatiche, e dice, ma tu gli dai uno spazio. Però è cosa. E il coro è: noi non possiamo perdonare, ma potresti per sentirtelo dire, no? Però se tu ci fossi dentro, è così, insomma. La nostra vita è fatta così, noi siamo fatti così, Dio è fatto diverso. Quindi la parabola del prodigo e questo ulteriore passo verso la Pasqua è il testo del nostro disaccordo con Dio per com'è la Pasqua, no? Perché? Perché secondo noi istintivamente ognuno arriva al punto che si merita, eh? Al punto che si merita. E anzi c'è una certa preoccupazione pedagogica, perché tu dici: ma cavolo, ma se te non tieni botta su questo, chissà cosa succede, ognuno fa un casino del diavolo e non si arriva mai, no? Quindi hai proprio anche dei ragionamenti su questa cosa. Una volta che avevo fatto arrabbiare il cardinal Bizzi, lui mi citò questa parabola dicendo: va bene, ma te, perché sto figlio, che lui lo piglia in casa e gli fa la festa, ma lo piglia in casa perché questo qui si è convertito, lo abbraccia perché questo qui si è convertito, ma finché non si converte. Invece, se osserverete la parabola, vedrete una cosa molto bella, adesso lo leggiamo, insomma, che in realtà invece il padre non ha mai smesso di aspettarlo, questo figlio. E non è vero che il figlio si converte e allora il padre lo abbraccia, perché tutta la parabola tende a dire che la corsa del padre verso il figlio precede l'arrivo del figlio a casa, la sua confessione, eccetera. Quindi mi pare che appunto forse una delle possibili interpretazioni è questa, no? Questa assoluta determinazione, è vero, circa la misericordia come potenza di risurrezione. È vero? Anche contro tutte, diciamo così, le giustizie. Contro tutte le giustizie. Non è che questo non voglia dire ignorare o addirittura disprezzare o addirittura giudicare le vittime della Uno Bianca. No, e d'altra parte però non si può, è vero, non si può non pensare che questa persona che è stata in carcere molti anni, che la nomenatura deve venire fuori, forse bisogna che cominci in qualche modo a respirare l'aria fuori, perché se uno sa che cos'è il carcere, sa che lì dentro si è come in una tomba, quindi uscire troppo rapidamente dalla tomba è traumatico, insomma, bisogna. Sapete che tutte le persone che sono in carcere hanno un difetto di vista, no? Perché non sono più capaci di vedere la profondità, insomma, no? Perché vedono sempre corto. Quindi insomma, ci sono dei problemi grandi. Siamo tutti figli di Dio, anche questi sono figli di Dio. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Notate l'attacco bellissimo, no? Anche di quella parola. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: è tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, appunto, come vedete nella narrazione, la corsa del padre verso il figlio precede appunto quella confessione del figlio. Una delle interpretazioni della Chiesa antica, che aveva magari delle spinte un pochino antigiudaiche, insomma, vedrebbe in questi due fratelli, nel figlio piccolo che se ne va, l'intera umanità, che si è allontanata da Dio, la stirpe di Adamo, diciamo così, che poi ha sperperato tutto da lontano, no? Da lontano dalla casa del padre, e che però a un certo punto si ravvede e ritorna. Quindi il figlio piccolo rappresenterebbe il grande ritorno dell'umanità al padre. Il fratello maggiore rappresenterebbe in qualche modo il frutto, il figlio maggiore, e quindi l'ebreo. L'ebreo che invece appunto ha avuto una storia particolare con Dio, perché è già nella casa di Dio, perché lavora per Dio, perché serve, e però non è tanto contento di questo arrivo dei popoli, ed è il grande dibattito che avvolge la Chiesa degli inizi, no? Quello del comprendere se il Messia del Signore è il Messia degli ebrei e per gli ebrei, atteso dagli ebrei, oppure è il Messia delle genti. È il primo concilio della Chiesa, che è quello riportato dagli Atti degli Apostoli, ha come suo tema questo Vangelo è il Vangelo per gli ebrei o è il Vangelo che va portato a tutti i popoli, vero? E prevale con molti compromessi la tesi che il Vangelo è per tutti, è vero? Ecco, allora ci sono tante spiegazioni dentro. Io volevo farvi anche un'osservazione molto più modesta, molto più povera, che è la modestia delle intenzioni di questo fratello che ritorna. Cioè, un po' pericolosamente questo testo viene usato per preparare la confessione dei bambini, che può andare benissimo, per carità, va tutto bene, basta aggiustare un po'. Però di per sé è sconvolgente se si guarda un po' la povertà delle ragioni per le quali questo ragazzo ritorna. Non è certamente il padre, la casa del padre, la sua mitezza con il padre, la familiarità. Il padre, lui è lì che mangia, è vero, con i maiali, per un ebreo poi è particolarmente conturbante questa cosa, è vero, e dice: ma io vado a casa perché i servi là mangiano il pane, io allora gli dico che voglio fare il servo, buona, mi metto in un angolo, faccio il servo e mangio. Quindi la motivazione è bassa, è vero? E anche questo è interessante, perché dice quindi la sproporzione assoluta tra tutti i nostri buoni propositi di pentimento e il cuore del padre, è vero? Perché c'è evidentemente tutta una modestia, se potete dire, anche una mediocrità dei nostri stati d'animo, dei nostri percorsi, è vero? Confrontato con questa potenza travolgente, è vero, dell'amore del padre. Ecco. Quindi diciamo la forza in ogni caso, è vero, del testo è questa resurrezione del figlio, capito? Questo è un figlio che risorge e, come avete visto, lo dice esplicitamente. Il padre, nelle buone ragioni, si fa scappare questa cosa, no? questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È vero? Ecco, questo per tenere il filo con il titolo, diciamo, del nostro incontro, tutto è risurrezione. È vero? Anche questo figlio deve risorgere. Il terzo testo sarà l'ultima domenica che noi incontreremo prima delle palme, quindi la quinta domenica di Quaresima.
Tornando anche al discorso dei figli, sì. C'è la possibilità di ararle, di ritrovare, però non è detto che le motivazioni per cui lui...
Sì, qui viene visto, come vedi, in un'altra prospettiva, nel senso che qui in qualche modo è sottolineato questo ritorno del figlio, cioè in lui c'è una certa dinamica. Tra l'altro, soprattutto se si pensa che questa parabola nel capitolo 15 di Luca è preceduta da quelle due piccole parabole che sono una quella della pecora smarrita e l'altra quella della moneta che la donna ha perduto, dove là gli elementi e della pecora e della moneta sono molto passivi e quindi tutto avviene per la ricerca che il pastore e la donna fanno di quello che hanno perduto. Nella parabola del prodigo c'è invece effettivamente questo ritorno, no? Questo ritorno, questa esperienza quindi di una persona che a un certo punto non si sa ben perché dica quel verbo così importante in mezzo alla parabola e dice rientrò in se stesso, rientrò in se stesso. È come se ci fosse un misterioso recupero che lui fa del fondo della ragione della sua vita, insomma, no? E quindi, come vi dicevo, con argomentazioni modestissime, però avvia una strada, avvia una strada. Cosa fa il padre? Gli corre incontro. Quando ancora è lontano, lo vede e gli corre incontro, gli salta sul collo e lo bacia. Non risponde neanche alla sua confessione, non sono più degno, ma dice preparate la festa, portate qui il vestito. No? Ecco, il padre è fatto così. Capite? Quindi una cura, è vero, della risurrezione, che qui è bellissima, perché effettivamente il figlio fa un accenno, no? Di non più poter andare avanti così. E in certo senso il padre lo valorizza moltissimo, sarà un ritorno mediocre, ma per il padre quello che conta è che suo figlio ritorna. È vero, quella stessa sproporzione che dicevamo, no? Vuol dire tutta la cura. Per questa resurrezione, che va curata, va festeggiata. È vero, questo qui non gli fa una predica per dirgli, beh, adesso se ti metti a posto, ti metto alla prova, stai qui 6 mesi in prova, poi vediamo, no? Niente, dice, si fa la festa, è tornato, si fa la festa. L'ultimo testo, e questa volta è dal Vangelo di Giovanni. Non è molto interessante dirlo, ma è un testo molto contestato questo, nelle Bibbie degli studiosi è messo in nota, perché molti ritengono che non sia un testo originale di Giovanni. Però di fatto nella redazione come avviene e nella liturgia noi lo leggiamo così, quindi ci va poi bene così. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio, e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa, tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito per terra, e siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro, chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Qui, adesso dobbiamo, non abbiamo purtroppo molto tempo, raccogliamo tutto, diciamo, in quella che potremmo considerare, dopo la prima contraddizione di Dio, quella che troviamo nel testo di domani, l'altra suprema contraddizione, è raccolta tutta nelle ultime battute della memoria evangelica, del testo di Giovanni. Perché? Perché dunque lui intanto non dice che la donna non deve essere condannata, non lo dice, però dice: va bene, chi di voi è senza peccato lo faccia, lo faccia. È difficile poter pensare di trovare nella Bibbia una base biblica sulla quale Gesù si appoggi. Questa cosa non c'è mai nella Bibbia. Cioè, ci sono le condanne a morte, ma non c'è mai un accenno che dica che il boia deve essere innocente. Non c'è mai. E quindi è da considerarsi in qualche modo una novità assoluta, ecco, insomma, quindi un richiamo fortissimo a una coscienza che il Nuovo Testamento svilupperà fino al livello supremo. Qual è l'affermazione capitale del Nuovo Testamento? Che non c'è nessuno che non abbia peccato. Non c'è nessuno che non abbia peccato. Questo San Paolo lo vede addirittura in una dimensione positiva, è vero, e gli fa scrivere che Dio ha messo tutti sotto il peccato per mettere tutti nella sua misericordia. Quindi non c'è nessun credente, diciamo così, che possa dire: io non ho peccato, io sono senza peccato. Questo è evidentemente importante, andrebbe molto sviluppato, perché come voi sapete, questa è l'unica problematicità molto seria che si pone davanti al Vangelo di Gesù, cioè la situazione di chi non ha peccato. Se c'è qualcuno che non ha peccato, il Signore non è venuto per lui. Io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati. E quindi il rapporto con Cristo è condizionato dal peccato. Cioè, se tu puoi pensare di dire che non hai peccato, sappi che tu non hai un rapporto con Lui. Lui non è venuto per te. Come tante volte ci siamo detti, la grande preoccupazione di Gesù Cristo è la mentalità, la cultura, la sapienza farisaica. Quella è molto problematica, perché siccome con molti sforzi e con qualche ipocrisia, secondo quello che è anche l'accusa che il Signore gli fa, si costruiscono una loro giustizia, questi qui non hanno bisogno di Lui. Non hanno bisogno di Lui. Quindi se uno pensa che a colpi di obbedienza alla legge si fa la sua giustizia, Gesù non viene per lui. Io adesso questa cosa la accenno, ma è un discorso grossissimo. Provate un pochino ad annotarvelo nella mente, ma l'avrete magari già ampiamente riflettuto, perché, capite, capovolge le categorie. Questo capovolge le categorie. Per esempio, su chi sono i santi. Vabbè. Perché il punto capitale però è un altro. Cioè, cosa succede? Che alla fine della faccenda tutti vanno via e lui resta lì. E resta lì, è Dio. Quindi lui sarebbe da pensare col sasso in mano. Però qui appunto si verifica questa seconda contraddizione di Dio, più forte di quella che noi incontriamo domani. Perché lui le domanda: donna, dove ne sono? Nessuno ti ha condannato. Ed essa rispose: nessuno, Signore. E qui Gesù le disse: neanch'io ti condanno. Neanch'io ti condanno. come fa a dirlo? Se si tira il filo del discorso, di fatto siamo arrivati a cosa? Lui la può condannare, e perché non la condanni? Appunto, perché c'è la Pasqua. E la Pasqua che cos'è? È che lui muore per lei. Dove si ferma la condanna del peccatore? Si ferma nella morte di Gesù. La morte di Gesù è la vita del peccatore. Il proverbio pagano si capovolge. Il proverbio pagano dice: mors tua vita mea. In Gesù il proverbio si capovolge e dice: mors mea vita tua. Perché non la condanna? Perché pone la sua vita per lei. Il mistero della Pasqua si raccoglie tutto nel mistero della croce, di questo Dio innocente che muore, che dà la vita. In un cisto come i malfattori, no? Adesso ci avviciniamo appunto a quei tempi in cui ascolteremo tutto il racconto di questo processo, di questa condanna, di questa morte. Perché è così importante? Perché la croce è il simbolo della nostra fede? Perché è l'atto supremo di Dio. Neanch'io ti donna. Questa donna, quindi, nella grande tradizione del commento dei padri della Chiesa, della preghiera cristiana, e questa donna è la Chiesa stessa ed è l'umanità intera. L'adulterio, è vero, accompagna tutto il racconto biblico, perché la sposa amata tradisce continuamente il suo sposo, si travia continuamente con i suoi amanti. L'adulterio è l'immagine più forte del peccato per Israele. Perché? Perché la grande festa della vita sono le nozze che Dio ha stabilito con l'umanità, con il suo popolo e con ogni persona. Questa comunione d'amore. Ma la sposa continuamente tradisce e lui continuamente la perdona. E anzi, tutti i tradimenti che Israele fa nei confronti del suo Signore sono occasione per il suo Signore per dilatare verso di lei la sua misericordia. Fino all'apice di questa vicenda, che è appunto Gesù. Gesù è Dio stesso che muore. Lei non è lapidata, non perché non ha fatto il male, non perché non si deve condannare il male, ma perché Gesù assume su di sé la condanna. Quindi c'è la colpa, c'è il giudizio, ma tutto si raccoglie nella croce del Signore. Da quella croce in poi non si può più condannare nessuno. Non si può più condannare nessuno. Quindi anche la sorte di ogni persona, il mistero della sua vita. Io, per esempio, quando devo celebrare un funerale, rimando tutto in paradiso i miei amici in questo funerale. Perché cosa devo pensare? Devo pensare che anche per questa persona lui dica: neanche io ti condanno. Dopodiché c'è un carattere insondabile del giudizio, certo, che è legato a un punto solo, cioè che è quello sempre che ci conduceva all'inizio. E lui sarà stato sempre contento di questo atteggiamento di Dio, oppure se ne sarà distaccato, avrà voluto avere la sua giustizia, avrà voluto condannare, questo è un problema che riguarda il mistero di ogni esistenza. Però non c'è dubbio, il cuore della nostra fede è questo: neanch'io ti condanno. Evidentemente per noi può essere debole, perché noi siamo persone molto superbe e quindi pensiamo che non ci sia niente da condannare. No? E quindi se uno appena ci scaltisce un po' gli saltiamo addosso, è vero, perché siamo sempre lì a gridare la nostra innocenza. Ma invece la donna che è rappresentata in questa vicenda è lì e non c'è niente da fare, è stata sorpresa, la legge è chiara, è spaccata. Ma lui... Beh, se tu avessi fatto una cosa molto grave, tu non potresti che dire a Dio che non lo farai più. Poi lo rifarai. E se d'altra parte Dio è nostro Padre, non può che inaugurare per noi una via positiva, di speranza. Dopo, certo, si scontrerà con la nostra debolezza, si scontrerà. Speriamo di non tradirlo mai, perché appunto nella significazione biblica questo adulterio è una cosa grossa, non è, insomma, una cosa così en passant, ecco. Però in ogni caso nostro Padre che cosa può dirci? Non può che inaugurare in noi una vita nuova, è vero? Questo anche noi con i nostri figli non possiamo che fare così, non è che possiamo dirgli adesso so che andrai subito a ubriacarti, noi diciamo adesso trota bene che sei libero, no? E puoi farlo. Anche perché poi che cosa scopriremo? Scopriremo che questo perdono non è semplicemente io non ti butto all'inferno o non ti piglio a sassi, ma è una dotazione profonda. Nel senso che la vita cristiana non è semplicemente che tu ne fai di tutti i colori e lui però non te la fa pagare. È una cosa molto più impegnativa, che se siete furbe farete così con i vostri figli. Cioè, qual è il ricatto tremendo che voi potete fare ai vostri figli? È la potenza del vostro volergli bene. È la potenza del vostro volergli bene che li lega come dei salami. No, non sono certo le regole. Le regole sono fatte per essere disattese. E quindi i vostri figli si muoveranno in pace semplicemente perché si sentiranno amati da voi. E quindi il fatto che voi li avvolgiate d'amore è la cosa che li terrà il più possibile sempre in una via positiva di pace. Anche questa è un'esperienza che noi facciamo continuamente. Noi sappiamo benissimo che una persona che non è stata amata da nessuno si può chiedere molto meno, si può chiedere molto poco. Certe volte non gli devi proprio chiedere niente, perché gli è mancato il respiro nuovo. Quindi l'esperienza cristiana non è solamente quella di una assoluzione, ma appunto è quello che dicevamo all'inizio, cioè che l'amore è più forte della morte. Quindi la potenza del tuo amore è quello che lo tiene in segno, ecco, di aver capito un po' questo e dalla scrittura e dalla vita. Adesso noi andiamo al vespro a prendere dentro, perché abbiamo qui il protagonista della Quaresima stasera, che è Michele. Ma adesso andiamo a prendere dentro un altro che fa la stessa strada, anche se poi sarà battezzato la domenica in Albi, se non nella notte.
Io non ce l'ho, però...